Battiti.
Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in a good mood. You know a man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. Come out no more. Ooh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there.
Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Battiti nella notte di Radio 3, questa notte in compagnia di Enrico Bettinello. Era la voce inconfondibile di Lou Rawls, cantante ma anche attore dalla lunga e variegata carriera, un cantante molto apprezzato anche dai colleghi come Frank Sinatra, che ebbe a avere parole molto molto carine nei confronti di questo straordinario collega. Una carriera, quella di Lou Rawls, che dal gospel e dai primissimi passi assieme all'amico Sam Cooke si è profumata poi negli anni di jazz, di soul, di R&B e anche dell'inconfondibile suono di Philadelphia, il Philadelphia Sound, questo suono R&B che ormai aveva già in sé e, diciamo, i germi e i semi della disco music, questo suono anni 70 che avete sentito nella nostra See You When I Get There, scritta dalla coppia d'oro della scena di Philly Sound, la coppia d'oro Gamble e Huff, è interpretata con grande classe dal nostro Lou Rawls. Altro musicista dal timbro vocale inconfondibile è certamente Gil Scott Heron, poeta, scrittore, meraviglioso esponente di una black music sensuale, impegnata al tempo stesso, musicalissima, eppure fortemente centrata sulla parola, di cui lui era un vero maestro. Artista dalla carriera in parte sfaccettata, che aveva trovato negli anni più recenti anche alcuni nuovi terreni espressivi prima della morte avvenuta nel 2011, Scott Heron ha avuto nel polistrumentista Brian Jackson una sorta di collaboratore, partner, doppio musicale davvero essenziale lungo gran parte della propria carriera, tant'è che alcuni dischi di Gil Scott Heron sono dischi a nome sia di Gil Scott Heron sia di Brian Jackson. Uno di questi è Bridges, un disco del 1977, anche tra i suoi più belli, che era caratterizzato dalla presenza di We Almost Lost Detroit, un brano che divenne anche simbolo della lotta al nucleare di quei tempi. Non ascoltiamo però We Almost Lost Detroit da Bridges, ma ascoltiamo un'altra bellissima canzone che si chiama Racetrack in France.
On her racetrack in France, everybody got a clap in their hands. Seemed like a long way from Union Station. On her racetrack in France, everybody started to dance. I was a long way from home to the good vibrations. I said, hey. Chérie amour, comment ça va? Non, non. Me and them brothers, no parlez-vous. French was way down on my list. The African said merci beaucoup. Everybody started to dance. I was a long way from home, but those were good vibrations. I said, hey. Everybody's
Gil Scott-Heron con Brian Jackson e la band The Bridges, questo disco del 1977 da cui abbiamo ascoltato Racetrack in France, un pezzo ancora ricco di energia e sensualità, un pezzo che forse non è tra i più intensamente politici di Gil Scott-Heron, ma che ne mostra la capacità narrativa in maniera davvero forte, questa descrizione della vita on the road, ovviamente in questo caso in Francia. E anche il prossimo brano è un vero concentrato di energia e non potrebbe essere altrimenti con protagonisti come gli Omaha Diner, che è un quartetto di vere e proprie superstar dell'avant jazz. Ci sono infatti coinvolti Steven Bernstein alla tromba a culisse, che è un po' la tromba che è la sua specialità, Bobby Previtt alla batteria, Charlie Hunter alla chitarra e Skerrick al sassofono. Questo progetto Omaha Diner è un progetto davvero curioso, dal momento che il quartetto si è prefisso di suonare solamente pezzi pop che avessero raggiunto il primo posto in classifica e per decidere il repertorio hanno fatto votare online i propri fans. Ne è uscito così un canzoniere che ma anche buffo nella sua struttura, un canzoniere che ovviamente attraversa vari decenni e che fa loro inevitabilmente rileggere grandi successi commerciali che probabilmente magari qualche appassionato di jazz più intransigente potrebbe guardare con un certo sospetto. E voi cosa ne pensate di questa versione di Locked Out of Heaven di Bruno Mars? We'll be right back. Locked Out of Heaven, successo planetario di Bruno Mars nel 2012, qui riletto dall'ironia, dall'energia, dalla forza, dalla funkiness degli Omaha Diner, in apertura del loro vinile omonimo. Si chiama infatti Omaha Diner anche il loro disco, però certamente vale la pena di vederli dal vivo se capita, perché sono Steve Bernstein alla tromba, Bobby Previtt alla batteria, Charlie Hunter alla chitarra e Skerrick al sassofono. Omaha Diner, rielaboratori incessanti e davvero coinvolgenti di successi pop. In quest'estate 2014 che stiamo trascorrendo ricorre anche il 50° anniversario della morte di Eric Dolphy, avvenuta a Berlino proprio alla fine di giugno del 1964. Lo vogliamo ricordare in questa puntata di Battiti con un paio di ascolti così, un po' fuori dagli schemi forse. Il primo, infatti, è un lavoro che di solito viene sempre citato, diciamo, nella storia quando si parla di Dolphy, ma di solito viene abbastanza poco ascoltato, perché sto parlando di una partecipazione al progetto di Mike Zwerin che era dedicato alla musica di Kurt Weill, un lavoro che potremmo ascrivere alla cosiddetta Third Stream, che all'inizio degli anni 60, alla fine degli anni 50, inizio anni 60, era particolarmente interessava particolarmente molti tra i musicisti della scena afroamericana più curiosi e versatili. In questo lavoro troviamo anche infatti John Lewis del Modern Jazz Quartet al pianoforte, Richard Davis al contrabbasso e Connie Kay, sempre del Modern Jazz Quartet, alla batteria. Sono registrazioni proprio del gennaio del 1964 e da queste registrazioni ascoltiamo un classico di Kurt Weill come Alabama Song. clarinetto basso di Eric Dolphy era riservato proprio l'ultimo assolo che si sovrapponeva anche al tema di Alabama Song di Kurt Weill, tratto infatti dal disco Theater Music of Kurt Weill, nominalmente a nome appunto di un sestetto capitanato da Mike Zwerin. Questo era un progetto del gennaio del 1964 ed era già prevista una seconda parte di questo progetto all'inizio del 65, progetto seconda parte del quale appunto Eric Dolphy al quale non potrà partecipare perché morirà a Berlino appunto nel giugno del 1964. La morte prematura di un artista è un elemento romantico e misterioso al tempo stesso, troncando appunto la vita di un artista nel pieno della sua attività, autorizza ogni genere di profezia su cosa avrebbe fatto poi quest'artista, e molti se lo sono chiesti anche per Eric Dolphy, che proprio pochi mesi prima di morire aveva sfornato quello che è il suo capolavoro Out to Lunch. Teniamo conto che all'epoca della sua scomparsa Eric Dolphy ha appena compiuto 36 anni, sono molto pochi, è un po' come se Miles Davis fosse morto prima di formare il quintetto con Wayne Shorter, oppure Duke Ellington prima di incidere con Jimmy Blanton, o Keith Jarrett prima di formare lo standard trio con Peacock e Dejonette, o John Coltrane addirittura prima di A Love Supreme. Ovviamente l'esempio di Coltrane è un esempio interessante, perché anche Coltrane morirà molto giovane, ma questo ci serve proprio per non dimenticare come anche nel giro di pochissimi anni si possano vivere delle vere e proprie rivoluzioni stilistiche. Gli ultimi sei mesi della sua vita sono tra i più intensi dell'esistenza di Eric Dolphy. Appunto, la citavamo prima, l'incisione del capolavoro Out to Lunch, ma la tournée europea con Charles Mingus e la partecipazione anche a un altro capolavoro che si chiama Point of Departure, che è a nome del pianista Andrew Hill. La seduta che lo vede parte, la seduta di Point of Departure lo vede parte di una sezione fiati davvero strepitosa, completata da Joe Anderson al sax tenore e da Kenny Dorham alla tromba. Ovviamente c'è Andrew Hill al pianoforte e la stessa ritmica di Out to Lunch, cioè Richard Davis al contrabbasso, l'abbiamo anche appena sentito in Alabama Song, e Anthony Williams, un giovanissimo Tony Williams, alla batteria. In questo disco di Andrew Hill, Dolphy è assolutamente protagonista, addirittura suona tutti e tre gli strumenti a sua disposizione, flauto, sax contralto e clarinetto basso, nella composizione Spectrum, però non riesce anche nelle altre composizioni, anche se non usa tutti e tre gli strumenti, ma li alterna uno all'altro, a essere una vera e propria forza della natura e illumina con dei momenti di grande apertura questo puzzle compositivo creato da Andrew Hill. Succede anche nel brano che vi faccio ascoltare, da Point of Departure di Andrew Hill, questa è New Monastery. Questa era New Monastery, un titolo che fa esplicito riferimento a Thelonious Monk, tratto dal disco Point of Departure di Andrew Hill, caratterizzato proprio dalla presenza di Eric Dolphy in questa splendida formazione. Eric Dolphy in quelli che erano appunto gli ultimi mesi della sua breve esistenza. Nel giugno del 1964, infatti, Dolphy è a Berlino, dove vuole ingaggiare Carl Berger, di cui ho sentito parlare giustamente molto bene, e in un club, il Tangent Club, il 27 giugno. Però Dolphy si sente male, non riesce nemmeno a suonare, ma si sa, se un musicista afroamericano si sente male in un club di notte, la prima cosa che viene in mente magari è che si sia solo preso una sbornia o magari si sia drogato, e la prima valutazione che viene fatta quella sera è: ma gli basterà una notte e domani mattina sarà di nuovo in piedi. Invece non è così, perché il ricovero e la giusta valutazione clinica, che in realtà era un diabete mai diagnosticato che lo porterà al coma e poi in un paio di giorni al collasso cardiocircolatorio e alla morte, dicevamo, il ricovero e questa giusta valutazione clinica arriveranno veramente tardivi, o forse non lo sapremo mai se sarebbero stati decisivi. Fatto sta che il 29 giugno 1964 Eric Dolphy muore privando il jazz di uno dei suoi più straordinari artisti, che abbiamo voluto ricordare questa notte qui a Battiti su Radio 3. L'estate del 2014 è stata anche l'estate dei mondiali di calcio in Brasile, mondiali che sono finiti da pochi giorni, e proprio in Brasile adesso ci spostiamo per un classico della musica brasiliana uscito dalla penna del poeta Vinicius de Moraes e dalla fantasia melodica di Carlos Lira. Si tratta di Minha Namorada, che ascoltiamo in una splendida versione live dalla voce di Maria Bethânia.
Quer ser minha namorada? Ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha. Exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer, e também de não perder de falar devagarinho essas histórias de você, e de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho sem ninguém saber porquê. Ser mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos tem que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois.
E se vuoi essere solamente mia, esattamente questa piccola cosa tutta mia che nessun altro può essere, dicono tra l'altro le parole di questa bellissima canzone di Vinicius de Moraes e Carlos Lira, una canzone Miña Namorada che apparve per la prima volta nel disco Vinicius e Caimi no Zoom Zoom del 1965, disco che vedeva la presenza vocale del quartetto MC. La canzone poi è ovviamente entrata nell'immortale e gigantesco songbook brasiliano e conta molte versioni, tra cui quella che abbiamo ascoltato di Maria Bethânia, che è contenuta nel disco Chi falta você me faz, che è un disco del 2006, ma che si ricollega anche alla collaborazione storica tra Maria Bethânia e de Moraes, iniziata quando la cantante aveva solo 19 anni ed è poi proseguita lungo tutti gli anni 70. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio 3, state ascoltando Battiti, un programma in cui, oltre alla mia voce, potrete in queste notti ascoltare anche quella di Pino Saulo, di Nicola Catalano, di Letizia Renzini e di Roberto Corsi. Oltre il vetro ci fa compagnia questa notte il tecnico Paolo Carraro. Se volete scriverci per dirci la vostra opinione o per sapere qualche curiosità sulle nostre scalette, la email a cui potete scrivere è battiti@rai.it. Se invece volete proprio leggere le scalette delle nostre trasmissioni o riascoltare anche le nostre trasmissioni, l'indirizzo è battiti.rai.it, mentre il sito complessivo di Radio 3 è radio3.rai.it. Andiamo invece ora alla scoperta della musica davvero originale dei Dawn of MIDI. Questi sono i Dawn of Midi, il pezzo si chiama Atlas, dal disco Disnomia. La disnomia è clinicamente una sindrome afasica per cui non si riescono a ricordare parole o nomi. Ci può succedere un po' a tutti, però mai titolo forse fu più azzeccato per una musica come questa, perché è difficile trovare le parole giuste per descrivere la musica dei Dawn of Midi. Forse se non ve lo dicessi non potreste immaginare che si tratta di un normalissimo piano trio, piano, contrabbasso e batteria. Però è un piano trio che suona così lontano da quello che oggi si intende comunemente per piano trio, sia nella sua accezione più tradizionale, jazzistica, post-evansiana, sia magari in quella più legata alla libera improvvisazione o a una metabolizzazione di ritmiche e temi sonori vicini al mondo del rock. I tre musicisti coinvolti nei Dawn of Midi sono un pianista originario del Marocco che si chiama Amino Beliamani, un contrabbassista indiano Akash Israni e un batterista pakistano che si chiama Kasim Naqvi. Brooklyn, che è la loro attuale dimora, è così lontana dai luoghi comuni sulle musiche del mondo che non possiamo certo accusarli di una facile world music, tutt'altro. Cercano di descrivere il progetto, lo descrivono come una sorta di techno minimale creata però solamente con strumenti acustici. Non c'è dubbio che questa iterazione che avete sentito, ricca di piccoli dettagli che sembrano proprio quelli di una certa elettronica IDM, ma è presente anche il minimalismo di matrice africana, che poi sarà uno dei pilastri delle più rappresentative traiettorie della contemporaneità americana. Avete sentito come gli spasmi della cordiera del pianoforte si sovrappongono a quelli del basso e della batteria, concorrendo a un lavoro che a me piace molto, lo trovo di grande forza espressiva. Forse non è un caso che a pubblicarlo sia un'etichetta come la Thirsty Ear, che proprio negli anni passati è stata una tra le etichette più rappresentative nell'esplorazione stimolante di quella relazione tra il jazz di oggi e i linguaggi dell'elettronica. Davvero interessanti, segnatevi il loro nome, sono i Dawn of Midi. Parlando di pianoforte e di minimalismo, ci spostiamo poi quindi nel regno di Meredith Monk, di cui la ECM ha recentemente pubblicato un bel disco dal titolo Piano Songs. Meredith Monk è un'artista performativa molto conosciuta, grandissimo il fascino delle sue performance sin dagli anni 70, performance che coinvolgevano la voce, il corpo, lo spazio e non solo il pianoforte, ma in realtà questo disco è dedicato a brani solo pianistici, eseguiti in solo oppure in duo da due esecutori di grandissima sensibilità contemporanea come Ursula Oppens e Bruce Brubaker. Da questo disco, Piano Songs, della ECM, ascoltiamo adesso Parlor Games. Thank you. E questa è Parlour Games di Meredith Monk, eseguita dai pianisti Ursula Oppens e Bruce Brubaker per il disco Piano Songs, uscito qualche mese fa per la ECM e contenente brani composti da Meredith Monk lungo un arco di anni piuttosto ampio, che va dal 1971 al 2006. Come avete sentito da questo pezzo, è un disco fortemente intriso di minimalismo, che è un aspetto che forse non esprime al meglio l'obliquità complessiva del discorso espressivo della Monk, ma che grazie a esecuzioni davvero belle come quella che avete appena sentito risulta comunque molto interessante. Quindi Meredith Monk, Piano Songs dalla ECM. Passiamo adesso al nuovo lavoro dell'ottetto di Steve Lehman, che più che interessante a noi pare, e lo diciamo con grande franchezza e volendoci sbilanciare, pare davvero un piccolo capolavoro. Il disco si chiama Mise en Abyme ed è uscito in queste settimane per la PI Recordings. Nell'ottetto ci sono ovviamente Steve Lehman, che suona il sax alto, ma si cura anche dell'elettronica, c'è Mark Shim al sax tenore, Jonathan Finlayson alla tromba, Tim Albright al trombone, Chris Dingman al vibrafono, José Dávila alla tuba, Drew Gray al basso e Tyson Sorry alla batteria. Un disco davvero fantastico, voglio farvene ascoltare almeno un paio di pezzi da questo disco. Il primo è Glass Enclosure Transcription. Thank you. Glass Enclosure Transcription, l'ottetto di Steve Lehman dal disco Mise en Abyme, un gruppo fantastico per una musica davvero unica e attraversata da una concezione davvero originale della forma e del rapporto stesso tra composizione e improvvisazione. Una concezione che secondo me sintetizza quasi con un balzo metabolico improvviso la lezione di Anthony Braxton, di Henry Threadgill, di Steve Coleman, di Jackie McLean, che di Steve Lehman è stato anche maestro, e la restituisce alla contemporaneità in una maniera veramente così fortissima e urgente. C'è anche lungo tutto il disco Mise en Abyme un riferimento a Bud Powell come compositore, e ovviamente questa Glass Enclosure Transcription ne è un esempio evidente e davvero strepitoso. Ma come vi avevo promesso, volevo ascoltare anche un altro brano da questo disco, da Mise en Abyme, e il brano che vi faccio sentire adesso si intitola Beyond All Limits. L'ottetto di Steve Lehman dal disco Misana Beam, uscito proprio in queste settimane per la PI Recordings, questo era Beyond All Limits. Dicevamo dell'originale concezione compositiva di Steve Lehman, che, avendo studiato anche con un compositore come Gérard Griset, tiene in considerazione anche le intuizioni dello spettralismo, partendo proprio dalle caratteristiche stesse del suono per aprirsi poi a nuove concezioni armoniche e temporali. Lehman, secondo me, è riuscito in questo disco a far convivere tante, tante anime in una musica davvero speciale. Vi consiglio di andare ad ascoltare, anche se vi capita, anche gli altri pezzi che questa notte non ho fatto a tempo a farvi ascoltare. Il disco, ripeto, si chiama Misana Beam del Steve Lehman Octet. E ci spostiamo invece ora in Italia con la musica del quartetto XY, guidato dal sassofonista Nicola Fazzini e dal bassista Alessandro Fedrigo. Il loro disco più recente, il secondo di questo quartetto, si chiama semplicemente XY, proprio come il quartetto, e da questo disco vi faccio ascoltare il brano Tatami.
Thank you.
XY Quartet, il nuovo omonimo album XY uscito per la web label musica.org, un lavoro che nasce da una campagna di crowdfunding via web e che poi grazie appunto al sostentamento da parte di chi ha contribuito a questa campagna ha permesso di continuare questo lavoro impostato dal sassofonista Nicola Fazzini e dal bassista Alessandro Federico, autori molto attenti ai nuovi rapporti tra forme e improvvisazioni, come avete sentito in questa Tatami. Interessante anche la filosofia open content di questa etichetta, che sul suo sito mette a disposizione non solo tutto il disco da ascoltare, ma anche le partiture e delle note che documentano il processo creativo che sta alla base della musica del quartetto XY. Ci stiamo inoltrando nell'ultima parte della nostra puntata di Battiti e incontriamo adesso i Trophies, interessantissimo trio formato da Alessandro Bosetti a voce elettronica, Kent Anagai alla chitarra e Tony Buck alla batteria. Dal disco You Wait to Publish, questo pezzo in italiano intitolato Ruota di Maggio.
Ruota di maggio, ruota d'azione. Faggio, quercia, albero rosa. Foto, foto, foto. La cucina economica. Il rapporto anulare, infanzia infinita. Gemiti e arresti improvvisi. Frenate. Il rapportino anulare. Lubrificato di merda. Pellicola infinita avvolta nel sottocamicia. Indecifrabile etnia mia. Etnia hip hip urra. Etnia hip. Etnia mino maggiorata. Etnia imposi facilitata. Lubrificata di merda. Quote impopolari. Etnia farcita. Ruota di maggio, ruota d'azione. Faggio, quercia, albero rosa. Foto, foto, foto. La cucina economica. Il rapporto anulare, infanzia infinita. Gemiti e arresti improvvisi, frenate. Il rapportino anulare. Lubrificato di merda. Pellicola infinita. Avvolta nel sottocamicia. Indecifrabile etnia mia. Etnia hip hip urra. Etnia hip. Etnia mino maggiorata. Etnia imposi facilitata. Lubrificata di merda. Quote impopolari. Etnia farcita. ruota di maggio, ruota d'azione. Faggio, quercia, albero rosa. Foto, foto, foto. La cucina economica. Il rapporto anulare, infanzia infinita. Gemiti e arresti improvvisi, frenate. Il rapportino anulare. Il lubrificato di merda. Pellicola infinita. Avvolta nel sottocamicia. Indecifrabile etnia mia. Etnia hip hip urra. Etnia hip. Etnia mino maggiorata. Etnia imposti facilitata. Lubrificata di merda. Quote impopolari. Etnia farcita.
Questo era il trio Trophies di Alessandro Bosetti, uno dei gruppi più originali e avventurosi della musica sperimentale di oggi. Il progetto è basato su loop di poesia astratta cantata e unisce la voce elettronica, appunto, di Bosetti alle sonorità della chitarra di Kenta Nagai e alla batteria di uno dei più straordinari improvvisatori di oggi, l'australiano Tony Buck, che forse conoscerete per il suo lavoro all'interno del trio Nex. Abbiamo ascoltato dal disco You Wait to Publish, pubblicato dalla Monotype, dei Trophies, Ruota di Maggio. Gli altri brani del disco poi sono invece in inglese, per questa formula in cui il divario tra musica e parola quasi scompare in una sorta di magia minimalista e incantatoria. Avete sentito qui anche con alcune interruzioni che sembravano quasi una fine che poi invece ricominciava, per quello che però poi alla fine è un flusso affascinante e lirico sempre in movimento. I Trophies, una delle proposte secondo me più originali della scena sperimentale contemporanea. Siamo così giunti alla fine della nostra puntata di Battiti nella notte di Radio 3, ma vi voglio lasciare con un ultimo disco, un disco uscito recentemente. Si tratta della collaborazione tra quelli che sono i due progetti underground del trombettista Rob Mazurek e un mito della New Thing anni 60 e non solo, come Pharoah Sanders, il sax tenore Pharoah Sanders. I due progetti underground sono ovviamente quello chicagoano, i Chicago Underground, da cui la presenza nel gruppo di Chad Taylor alla batteria, di Matt Lux al basso, e invece quello brasiliano paulista di San Paolo, con la presenza di Guilherme Granado e Maurizio Takara. Con la loro musica elettrica e visionaria, anche Pharoah Sanders ha secondo me trovato nuovi stimoli e il suo inconfondibile sax tenore è qui più attuale che mai. Enrico Bettinello vi augura quindi una buona notte e con la musica di Pharoah and the Underground e la loro Jagoda's Dream.
Todos la luz. Para todos, todos.